del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ascoltiamo con attenzione la lettura biblica tratta dal Vangelo secondo San Marco.
Mancavano intanto 2 giorni alla Pasqua e agli asini, e i sommi sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di impadronirsi di lui con inganno per ucciderlo. Dicevano infatti: non durante la festa, perché non succeda un tumulto di popolo. Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre stava a mensa, giunse una donna con un vasetto di alabastro pieno di olio profumato di nardo genuino di gran valore. Ruppe il vasetto di alabastro e versò l'unguento sul suo capo. Ci furono alcuni che si sdegnarono fra di loro: perché tutto questo spreco di olio profumato? Si poteva benissimo vendere quest'olio a più di 300 denari e darle ai poveri. Ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse: lasciatela stare. Perché le date fastidio? Ella ha compiuto verso di me un'opera buona. I poveri, infatti, li avete sempre con voi e potete beneficarli quando volete. Me, invece, non mi avete sempre. Essa ha fatto ciò che era in suo potere, unguendo in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità vi dico che dovunque, in tutto il mondo, sarà annunziato il Vangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che ella ha fatto.
Dagli scritti spirituali della Marchesa Giulia. Vediamo questa donna versare preziosi profumi sopra il Signore nel festino di Betania. e per disprezzo di una delle bellezze che fu decitamento alla sua vanità, servirsi dei suoi capelli per asciugare i piedi del suo Redentore. Anche noi, ai piedi di Gesù, mettiamo tutto quello che può essere oggetto di vanità, non solo doni esterni, ma doni interni, come capacità di mente, talenti d'ogni genere, se Dio ce ne ha dati. Riflettiamo come questi doni di Dio debbano essere tutti dedicati a Lui, che non sono nostri, che per essere impiegati e sacrificati a Lui. Facciamone oggi un generoso e totale sacrificio. Chi segue Gesù e fa del bene non può mancare di essere criticato e biasimato. Egli stesso ha detto: il servo non è più del padrone. E come fu giudicato e trattato il nostro divino padrone? Quel prezioso profumo sparso sul capo di Gesù fu un atto generoso lodato da nostro Signore stesso, il quale aggiunse di più, che sarebbe lodato da tutte le nazioni. Ma questo generoso, prezioso profumo di tanto buon odore, al momento che si spargeva, eccitava una vile passione. L'avaro Giuda lamentava che i denari con cui era stato acquistato avrebbero potuto essere più utilmente impiegati per i poveri. L'avarizia e l'ipocrisia sono nemiche di ogni bene. Quante volte il biasimo si nasconde sotto il velo ipocrita del desiderio di un bene maggiore. Vediamo quell'astuzia nel traditore di Gesù. Signore, che io debba amarvi senza timore, senza paura, e per il bene solo di amarvi. Oh, quanti diritti avete a questo amore! Non permettete, Gesù, che mai vi rifiuti una prova dell'amore che vi è dovuto. Sacrificio, pene, dolori, io accetto tutto, tutto, se può essermi di occasione a provarvi l'amore santo, l'amore puro, vivo e costante, l'amore per voi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, sorelle, iniziamo oggi questa seconda meditazione su alcuni aspetti della vita consacrata e, come dicevamo nel primo nostro incontro, stiamo vedendo la vita consacrata sotto la luce di alcune donne del Vangelo. Oggi il tema della nostra meditazione è: la vita consacrata è profezia dei beni futuri. E abbiamo come immagine la donna di Betania. La risposta della vita consacrata, come dice Papa Francesco, è la profezia. Non la vita angelica, ma un'esistenza umanizzata e umanizzante. Non la vita perfetta, quanto piuttosto una vita integrata, perennemente in cerca di integrazione. Non la collezione di molti riconoscimenti rispetto alle altre vocazioni, quasi si trattasse di un concorso a premi, ma rivolti alla pienezza della nostra particolare vocazione. Noi siamo chiamati a dare testimonianza della profezia, ma non siamo gli unici profeti. Ogni battezzato ha ricevuto la stessa dignità di Cristo Signore, la dignità regale, sacerdotale e profetica. Anche noi, da persone consacrate, perché la nostra consacrazione è radicata nella nostra prima consacrazione, che è il battesimo, siamo chiamati ad essere profeti nel nostro tempo. Ma non perché profeti, profeti del Signore, abbiamo una vita più perfetta, più santa, più pura degli altri. Non è che la nostra vocazione sia migliore, ma questa è migliore per noi, perché il Signore ci ha chiamato a questa sublime vocazione. E la nostra profezia non è vivere una vita angelica, ma una vita umanizzata e umanizzante, come dicevo. Quanto più ci rendiamo conto di essere più uomini e più donne, abbiamo capito il senso della nostra vocazione. Perché uomini nuovi, a immagine di Cristo Gesù, uomo nuovo. La principale testimonianza dei religiosi consiste oggi nell'essere veri credenti che aiutano gli uomini e le donne del nostro tempo a crescere nella vocazione cristiana, in quella vocazione che ci accomuna a tutti gli altri, e a venire attratti qualora si trovino in una situazione di latitanza o di lontananza rispetto al cristianesimo, mostrando che è ancora possibile essere cristiani in pienezza, scommettendo tutto sul Vangelo. Dal punto di vista cristiano, infatti, si testimonia non per suscitare ammirazione circa la propria vocazione particolarmente elevata, ma per corrispondere in pienezza al dono di Dio e per sostenere e incoraggiare la vocazione di tutti, affinché ogni battezzato prenda coscienza della sua vocazione e la esprima al meglio, nella linea della condivisione dei percorsi comuni dentro i quali la diversità non è mai senza reciprocità, dell'effettivo scambio dei doni che rimanda sempre in radice all'accoglienza dell'altro come dono. La nostra più grande testimonianza non è quella di fare. Il fare è una conseguenza. La nostra più grande testimonianza è quella di essere. Essere profeti nel nostro tempo. Essere testimoni che la vita buona del Vangelo è possibile essere vissuta. Noi siamo un richiamo a tutti gli altri cristiani perché loro, guardando a noi, possano dire: è possibile vivere la vita buona del Vangelo. È possibile vivere come le prime comunità cristiane che avevano tutto in comune. È possibile amare Dio con il cuore indiviso. Allora, più che fare, la nostra chiamata è ad essere, essere per il Signore. E allora tutto il resto verrà di conseguenza. Il testo che abbiamo ascoltato ci accompagnerà oggi. E questo testo ci parla di una scena alquanto strana. Una donna che profuma il capo di Gesù mentre era a mensa a casa di un tale Simone. Questa scena è molto diversa. Era più facile vedere la donna che lavava i piedi, che ungeva i piedi con l'olio, ma non il capo, perché ungere il capo è segno di consacrazione. È una scena però anticipatoria di quello che sarà alla fine il destino di Gesù. Per questo questa donna ci richiama l'immagine della profezia dei beni futuri. Per sé la scena è tanto importante che originariamente non esisteva in questo racconto. Se voi guardate, all'inizio, nel capitolo 14 del Vangelo di Marco, si dice che mancavano 2 giorni alla Pasqua, che volevano prendere Gesù, ma non durante la festa perché non succedesse un tumulto. Se poi saltate al versetto 10, si dice che Giuda Iscariota si recò dai sommi sacerdoti. Quindi ci stava benissimo anche senza quel racconto. Ma questo è stato introdotto apposta dall'Evangelista o da qualcun altro per lui, per dare il tono alla passione del Signore. Questo racconto diventa quasi come una intonazione. È alla luce di questo che comprendiamo il testo che ci viene proposto. Cerchiamo di entrare nella meditazione di questo testo perché ci aiuti a capire il senso della nostra profezia. Ci fermiamo su questa scena del Vangelo, a noi ormai tanto conosciuta e tanto cara. Questa è l'unica volta nel Vangelo che Gesù chiama l'azione di qualcun'altra persona di bella. Gesù dice dell'azione di questa donna: ha fatto un'opera bella. Questa donna fa un'opera bella ed è l'unica che fa qualcosa per Gesù in tutto il Vangelo. Se voi notate, sempre nel Vangelo è Gesù che fa qualcosa per qualcuno. Qui invece, in questo brano, Gesù non fa niente. È questa donna che fa qualcosa per Gesù. Qui sta il mistero di questo brano. Questa donna rappresenta ciò che avverrà alla fine del Vangelo. La reciprocità d'amore con il Signore. È il senso di tutto il Vangelo. Dio è amore, ci dice San Giovanni. E l'amore è allora presente dove? Dove è riamato, altrimenti è ucciso. Quindi questa donna rappresenta il frutto maturo del Vangelo. Il Vangelo ci vuol portare a diventare come questa donna, che è la sposa che ama lo sposo con lo stesso amore. Tra l'altro, quello che fa questa donna è molto interessante. Gesù era già stato proclamato Messia e figlio del Padre, proprio nel battesimo. Pietro lo aveva riconosciuto dopo lo spezzare del pane, ma sarà questa donna che lo consacrerà. Gesù è consacrato Messia da questa donna. E qui vorrei aprire una parentesi. Per molto tempo, nella Chiesa, fino al secolo scorso, per lo sbaglio di un Papa, se non mi sbaglio, Urbano VIII, ha congiunto nella figura di Maria Maddalena 3 Marie diverse. No? Questa donna del profumo, Maria Maddalena stessa e Maria, la sorella di Marta e di Lazzaro. Se voi prendete gli scritti spirituali, anche la Marchesa Giulia scriveva questo racconto come se fosse Maria Maddalena. Ma anche se prendiamo per esempio gli scritti della nostra fondatrice, è la stessa cosa. Soltanto nel secolo scorso si è scoperto che erano tre Marie diverse. Però a noi il fatto importante è scoprire la missione di questa donna del profumo in questo Vangelo. Allora, il primo punto è che questa donna consacra il Signore. Ma consacra in che senso? Questa donna aiuta non solo il Signore, ma anche i suoi discepoli a capire che Lui è il Cristo, l'unto di Dio. Andiamo ancora avanti. Era la Pasqua, dice il Vangelo. Stiamo per entrare nel mistero della passione e della morte di Gesù. Vediamo chi incontriamo in scena all'inizio del brano. I sommi sacerdoti e gli scribi sono presenti, ma mancano gli anziani, come negli altri brani. Sempre si parla di sacerdoti, scribi e anziani. I sommi sacerdoti rappresentano il potere religioso e politico del tempo. Ogni potere, anche quello religioso, è uguale o peggiore degli altri se non è servizio. Ogni potere, anche quello religioso, se non è servizio, è uguale o peggiore agli altri poteri. E il servizio vuol dire dare la vita, consumarsi, non aver riserve. Anzi, il peggior tipo di potere tante volte è proprio quello religioso e politico, perché si ammanta anche di ideologia e si autogiustifica per la gloria di Dio. Dicevo che qui non ci sono gli anziani, perché gli anziani sono sostituiti egregiamente dai discepoli. Questa maschera di male, in realtà, si ritrova negli stessi discepoli, per cui il discepolo arriverà alla fine del Vangelo a capire che Cristo è morto per me, non per gli altri. Che è il fatto fondamentale del Vangelo, capire che è morto per me, non solo per gli altri. Perché chi sono gli altri? Tante volte possono non essere nessuno. Ma se il discepolo capisce che Cristo è morto per me, questo avrà un senso diverso, un'incidenza diversa nella sua vita. Diamo un'occhiata alla cornice del testo. È molto interessante. Prima troviamo la decisione di uccidere Gesù e alla fine Giuda Iscariota che lo consegna. In mezzo a questa cornice fosca c'è questa scena luminosissima, la scena di questa donna, che è l'unica scena dove Gesù non è più il protagonista. Chi è il protagonista di questa scena? Lo scopriremo. Dove siamo? Gesù è in Betania. Betania in ebraico vuol dire casa del povero. Dunque, Gesù entra nella casa del povero, nella casa della nostra povertà e della nostra morte. È per dare il senso della sua passione che lui entra lì, nella casa di Simone il lebbroso. La lebbra è la morte visibile. Entra nella casa di questo uomo pieno di lebbra. Apriamo qui un'altra parentesi. Nella scena parallela a questo Nel Vangelo di Luca, nel capitolo 7, versetto 36, parla di Simone il lebbroso come Simone il fariseo. Per Marco Simone il lebbroso, per Luca Simone il fariseo. Interessante notare questo particolare. Perché? Perché Simone il fariseo ci vuol far capire che la principale lebbra e la grande lebbra è il fariseismo, è l'autosufficienza di vita, che in realtà è morte. In Matteo c'è un altro particolare. Questa donna è anche una prostituta. Chiusa la parentesi. Gesù nel Vangelo di Marco sta seduto. Cosa farà Gesù nella sua passione? Entra nella casa della nostra povertà, della nostra morte, e lì resta. Sta seduto. Chi arriva per una visita veloce neanche si siede, perché deve subito ripartire. Ma chi entra per restare, si siede, si accomoda, trova un posto. Per questo Gesù entra e trova posto nella casa della nostra povertà. Ed è proprio lì che arriva questa donna. E adesso c'è il centro del racconto. Una donna con un alabastro, profumo di nardo genuino e di grande valore, precisa il Vangelo. Guardate tutte le caratteristiche di questo profumo. Prima di tutto il contenitore, un alabastro, un contenitore già in sé prezioso. Questa donna rompe l'alabastro e lo versa sul suo capo. Dunque, il protagonista della scena non è né Gesù né la donna. Se notate, è l'alabastro rotto, dal quale esala il profumo. Questo profumo preziosissimo. Tutto il resto è commento di questo profumo. Che gesto è questo gesto della donna se non profezia? Con l'olio si consacravano i re, i sacerdoti, i profeti, l'altare, le vittime. Questa donna consacra Gesù. È la sua consacrazione messianica. Perché si usava l'olio? Cerchiamo di capire. Perché l'olio segna profondamente. Chi ha fatto già l'esperienza di macchiare qualche vestito con l'olio? Non va più via, no? Se noi macchiamo con acqua, subito si asciuga e niente, come prima. Invece, quando cade dell'olio sui nostri vestiti, lì segna profondamente. Per questo si usava questo segno indelebile per consacrare i re e i profeti. E la Chiesa, nella sua saggezza, ha anche usato questo segno per i sacramenti. Nel battesimo, perché si unge il petto dei bambini con l'olio dei catecumeni? Per dire che in quello petto non entrerà il male. Così come nell'antichità si ungeva il petto, o anzi, si ungeva tutto il corpo dei soldati quando andavano in battaglia, perché quando venivano gli nemici che cercavano di acchiapparli, scivolavano. Questo è il segno. Ungendo il petto del bambino, vuol dire nessun male può entrare in questo petto, perché è protetto, è difeso. L'unzione del crisma sulla fronte, come si ungevano il capo dei re, non per dire questo è unto, è consacrato, è messo da parte per l'uso esclusivo di Dio. Perché l'olio penetra profondamente e una volta che penetra già non uscirà mai più questa consacrazione. Ricordo anche un altro fatto, una volta quando i sacerdoti venivano consacrati, no? Che poi la nostra mano, le nostre mani vengono unte con l'olio del crisma, no? E allora lì le nostre mani sono consacrate per sempre, perché sono mani che santificano, che benedicono, che consacrano. E allora quando uno veniva, tra virgolette, spretato, dovevano spellare la mano di quell'uomo che lasciava il sacerdozio. Una volta era così. Perché? Perché per cercare di togliere questa consacrazione. Oggi già non si fa più, perché una volta consacrato lo è per sempre. Sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Bene, torniamo al brano. Questa donna consacra Gesù, è la sua consacrazione messianica. Gesù diventa Messia, Salvatore, Liberatore. Quando facciamo così con Lui, quando lo amiamo così, come questa donna, allora Lui ci libera. Da che cosa? Dalla brama del piacere, di avere, di potere. Queste sono antitesi dei consigli evangelici. E ci fa simili a Lui, capaci di vivere nella libertà di amare. Per questo il gesto di questa donna è qualcosa di più di una semplice consacrazione. È un gesto di amore, e di amore folle. I discepoli presenti alla scena infatti si infuriano, dice il Vangelo. Un gesto di amore folle che è lo stesso che fa il Signore in croce per noi. E anche lì i discepoli si infuriano, scappano, non comprendono. Possiamo chiederci, non poteva benissimo il Signore, invece che andare in croce, fare un decreto legge, tutti salvi, firmato Dio, controfirmato il Cristo e col sigillo dello Spirito Santo? Non era stato più facile così? Perché questo spreco, possiamo chiederci? Perché è finito in croce? Perché si è rotto il vaso del suo corpo e ne è uscito lo spirito, il profumo? È qui il segreto del Vangelo ed è il segreto di Dio. Chi non capisce questo segreto non capisce Dio, non capisce il Vangelo. È lì che si capisce Dio. Dio è dono puro, è amore assoluto, si spreca sempre. Se Dio è questo profumo che si dona, e lo comprendiamo dalla croce, quando Cristo rompe il vaso del suo corpo e fa esalare il profumo dello Spirito, ci insegna a capire che la fede è esattamente vivere e impegnarsi di essere questo profumo e di vivere allo stesso modo, rompendo il vaso del nostro corpo per esalare il profumo di Cristo. Questa donna fa lo stesso gesto di Cristo, ama, è questa la sua fede. Il senso della vita religiosa consacrata è amare. Se non impariamo ad amare, non siamo veri religiosi. Amare Dio in modo assoluto, che è l'unico assoluto, e amare tutto il resto come noi stessi, come a noi stessi. Dunque, come amo me stesso? Se amo Dio in modo assoluto, l'amor proprio in eccesso fa tanto male quanto non avere amor proprio. È nell'equilibrio, è nel mezzo che c'è la virtù, dicevano i latini. Altrimenti amo in modo assoluto i miei egoismi, come tutti. Altrimenti amo il piacere, amo il possedere, amo il potere, avere le cose, avere le persone, le donne se si è uomini o gli uomini se si è donna, le ricchezze, il prestigio, i vari idoli ai quali sacrifichiamo la nostra vita. Alcuni si sdegnarono, dice il Vangelo. Perché tanto spreco? Non si poteva vendere il profumo e dare il ricavo ai poveri? Da questo punto di vista è interessante l'evangelizzazione nel Nuovo Testamento. Non si va mai a dare, si va a ricevere. Quante volte abbiamo capito in modo sbagliato questa logica? Da questo si capisce anche il senso della nostra povertà evangelica. Dove vi accoglieranno, prendete quello che vi daranno. Non si dà, si riceve. Come il figlio dell'uomo è venuto per essere accolto, e uno per essere accolto ha bisogno di essere povero, di aver dato tutto, altrimenti chi lo accoglie? Perché? E Gesù disse: lasciate stare. Gesù ne prende le difese di quella donna. La donna non dice niente. È un caso unico nel Vangelo dove Gesù parla in difesa di uno che fa qualcosa e dice: i poveri li avrete sempre con voi. Come in Marco 28, il versetto 20 dice: io sarò sempre con voi. Il Vangelo fa subito questo collegamento: i poveri li avrete sempre con voi. Poi dice: io sarò sempre con voi. Lui è il povero per eccellenza, e in ogni povero c'è la sua presenza. Ogni volta che lo hai fatto ad uno di questi ultimi, lo hai fatto a me, dice il Vangelo, perché lui è l'ultimo. Quindi nell'ultimo adoriamo il nostro Signore e Salvatore. Ed è per quello che per loro diamo tutto. Perché? Perché è nostro Signore il povero. Non è che gli facciamo del bene, è Lui che ci salva. Per questo, mentre noi facciamo qualcosa per un povero, non siamo noi a compiere l'azione. Mentre facciamo, il Signore ci salva. È Lui il protagonista. Questo gesto verso Cristo diventa poi il gesto verso tutti i poveri. Questa donna compie questo gesto in profezia dei beni futuri, in vista della sua passione e morte. Così siamo chiamati anche noi a versare l'olio della letizia sugli ultimi dei nostri tempi, perché quello che avete fatto all'ultimo avete fatto a me. Mentre compiamo questa azione, è Cristo che ci salva. Poi Gesù conclude: vi dico, ovunque sarà annunciato il Vangelo, in tutto il mondo ormai, ciò che essa fece sarà detto in ricordo di lei. Ora, qui c'è una cosa strana. Il Vangelo è ricordo del Signore e di quanto il Signore ha fatto, perché il Vangelo non sta per parlare dei personaggi, neanche di Maria, Il Vangelo sta per annunciare Cristo. E come mai Gesù dice: dovunque si parlerà, si annuncerà il Vangelo, si parlerà di questa donna? Strano. Gesù dice: in ricordo di lei si dirà quello che lei ha fatto. Questa donna, dice Gesù, è il Vangelo. Questa donna sono io. Questa donna è immagine di Cristo e immagine del Vangelo. Questa donna è anche immagine di ogni cristiano chiamato a vivere il Vangelo per essere un altro Cristo. Questa donna diventa anche figura, immagine della vita religiosa consacrata, che cerca di vivere la radicalità del battesimo, di vivere la consacrazione come una consapevolezza della nostra chiamata ad essere conforme l'immagine di Cristo. C'è un'identificazione tra Gesù e questa donna, si capisce. Il Vangelo è ciò che ha fatto Gesù in ricordo di lui. E Gesù dice: no, il Vangelo è ciò che lei ha fatto in ricordo di lei. Interessante. Gesù si identifica totalmente con questa donna. È il Vangelo vivo. È il Cristo presente nella storia, ma ancora di più. È la sposa fedele che diventa una carne sola con il suo sposo. È la Chiesa chiamata ad essere conforme il suo sposo, Cristo Signore. È la vita consacrata, chiamata a compiere gesti d'amore che trasformano l'esistenza delle persone. Gesù si identifica perché questa donna si è identificata per primo. I due diverranno una cosa sola. Difatti, l'amore ci rende una carne sola con Cristo. Perché la nostra consacrazione? Per questo stesso senso, per questo stesso spirito. Con lo spirito, cioè la vita stessa, lo stesso amore di Cristo. Quindi diventiamo anche noi consacrati, Vangelo vivente. La vita consacrata diventa buon profumo di Cristo, profezia dei beni futuri. Il carattere profetico della vita consacrata ci è costantemente messo in forte risalto dalla Chiesa. Esso si configura con una speciale forma di partecipazione alla funzione profetica di Cristo, comunicata dallo Spirito a tutto il popolo di Dio. È un profetismo inerente alla vita consacrata come tale per il radicalismo della sequela di Cristo e della conseguente dedizione alla missione che la caratterizza. Al sentire le dolci parole pronunciate in difesa di quella donna dal suo Dio, come l'uomo Dio farsi pubblicamente difensore della povera peccatrice? Quale immenso amore si è dovuto destare nel suo cuore? Sembra di vederla col viso pieno di rossore e di emozione per tanta bontà del suo Salvatore in ginocchio, a capo chino, avendo fra le mani i suoi lunghi capelli profumati, a baciarli. Quanto dolore sentiva allora, rammemorando che aveva offeso quelli che si facevano il suo difensore. E tutto questo lo possiamo sentire anche noi Maddalene, se portiamo quel bel nome che è nostro per grazia sua. Se siamo radunati vicino al tabernacolo dove sta Gesù, a chi lo dobbiamo? A Lui stesso. Egli fu che ci ha difese non contro il biasimo dei cattivi, ma in faccia alla giustizia del suo Padre, per la riconoscenza, per l'amore che dobbiamo alla sua misericordia. Facciamo fermo proposito di reprimere l'orgoglio nostro che ci trascinerebbe a biasimare, a condannare, come fece il traditore Giuda. Dagli scritti spirituali di Giulia Colbert. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Bene, facciamo come di solito l'esposizione del Santissimo Sacramento. Avete tutto il tempo per la meditazione personale e io sono sempre a disposizione per le confessioni.
Grazie.